tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Grande protagonista anche lui di Firenze Rocks, ultima giornata, insieme a Metallica, Greta Van Fleet, anche Jerry Cantrell, leader, diciamo così, del leader in quanto maggiore songwriter, nonché membro fondatore, chitarrista, gli Alice in Chains, è qui in versione solista. Io vi ricordo che Radio Rock la trovate anche in DAB Plus, la radio digitale a Roma, Torino, Cuneo, Firenze, Prato, Pistoia, relative province, ma anche a Milano città e in Umbria. Grande novità da oggi, insomma, dalla settimana in corso, sicuramente collegata anche a Latina provincia, Radio Rock in DAB Plus. Se siete residenti in una di queste zone potrete ora seguire tutte le nostre trasmissioni con la tecnologia DAB Plus, la radio digitale. Radio Rock è tutta un'altra storia. Io voglio dare il buongiorno subito al nostro Marco Biondi, collegamento da Milano. Ciao Marco, buongiorno, come stai? Mi senti?
Molto bene.
Eccoci.
Voi?
Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, commentavamo insomma un po' così, visto che io non ci sono stato quest'anno al Firenze Rocks, le esibizioni di con amici che hanno dormito poco questa notte, e però si sono visti un bello spettacolo con Metallica, Jerry Cantrell, Greta Van Fleet, eccetera, eccetera. Quindi stavamo un po' commentando. Non so se ti è capitato di ascoltare Ed You Know, il nuovo singolo di Jerry Cantrell.
Certo. Assolutamente sì, ma la figata fra l'altro in questa epoca è che anch'io non ero presente a Firenze Rocks per vari motivi, ma è come se ci fossi stato, perché i social, sì, sono stati invasi da filmati amatoriali, no? Quindi mi sono visto praticamente mezzo concerto dei Green Day, un quarto di quello dei Red Hot Chili Peppers, qualcosa dei Metallica, qualcosa dei Muse, dei Placebo, e via, stanno tranquillamente bene, molto bene.
Sai che
è stato tutto molto bello, devo dire la verità.
Stavo poi riflettendo effettivamente su come è cambiata, ma questo è come dire argomento per un'altra puntata, magari, perché oggi abbiamo tantissima carne al fuoco, tante cose da ascoltare, tanti argomenti, però insomma come è cambiata proprio la fruizione dei live, e anche il fatto che abbiamo molte più testimonianze dei concerti, degli ultimi 10 anni rispetto magari a un concerto che se te lo perdevi poi dovevi ricordartelo. Sappiamo che la memoria è labile, no? La memoria insomma non è semplicissima non è una roba su cui fare affidamento con grande tranquillità, perché insomma ti può ingannare, quindi è cambiato tutto, ecco, diciamo, da questo punto di vista. Marco,
sì, è cambiato molto. Tu pensa che una volta le grandi band i brani nuovi li provavano dal vivo per vedere la reazione della gente,
certo,
no? E quindi spesso e volentieri io ricordo quando vidi Guns N' Roses a Wembley nel 91, fecero per la prima volta November Rain, ma User Illusion non era ancora uscita fondamentalmente. Noi rimanemmo spiazzati perché ascoltammo un brano veramente meraviglioso. Oggi le grandi band, se si permettono di fare un brano inedito non ancora pubblicato dal vivo, dopo 2 secondi è già sui social di tutto il mondo,
certo,
quindi bisogna stare molto attenti in quel senso, e quindi ecco perché non ne fanno più. Poi
la fruizione, devo dire, si è persa un po', adesso non voglio fare il passatista, il boomer, però si è persa un po' di magia da quel punto di vista, a fronte però della possibilità a livello proprio di archivio, mi viene da dire, no? C'è la possibilità di in qualche modo di fruire di grandi cose, di avere insomma la possibilità, no? di ripercorrere situazioni che magari anche anagraficamente uno non avrebbe potuto, no? Alle quali non avrebbe voluto partecipare, no Marco?
Sì, anche perché il ricordo poi è personale, no? Io e te, voglio dire, se fossimo stati insieme 20 anni fa a vedere un evento, tu oggi avresti un ricordo, io magari ne avrei,
certo,
un altro.
Certo.
Perché tu vivi del tuo ricordo, io vivo del mio, ma non, certo, c'è una documentazione probabilmente che testimonia com'era veramente la storia.
Certo. Senti, con cosa iniziamo musicalmente, Marco? Dopo la novità Radio Rock, che era appunto Jerry Cantrell di Head to Know.
Esatto, allora siccome la volta scorsa, lunedì scorso, qualcuno ci ha lanciato una provocazione e io le provocazioni me le ricordo sempre e le raccolgo, e ci hanno accusato di mettere poco Brit Rock e Brit Pop,
sì,
ok? E che non si dica a me soprattutto, ma anche a te, ecco, che trascuriamo il Brit Pop, perché amanti come siamo di quel genere non si dica mai. E allora prendo la palla al balzo, perché si festeggia quest'anno anche il 25ennale di uno degli inni rock usciti negli anni 90, allora bisogna assolutamente approfittare di questa situazione, perché nell'aprile del 97 uscì quello che è diventato poi negli anni un autentico inno, sia per la band che l'ha creato, ma anche per il fatto che poi è andato a finire in vari videogiochi, è diventato anche sigla di FIFA World Cup 98, eccetera eccetera, nelle serate ancora oggi ci fa impazzire. Allora, primo disco di oggi, questo dei Blur, chiamato Song 2.
Thank you. young. It's not my problem. It's not my problem.
Song 2 dei Blur. Qualcuno mi scrive: vi ascolto in web, che bella la tecnologia, mentre aspetto il treno di rientro a Roma dal concerto dei Metallica, che è stato veramente un gran bello spettacolo, ecco. Ci scrive Alessandro, ecco, ci vuol far rosicare Alessandro che ci dice questo. Ma do quanto mi esaltava quell'edizione di FIFA con Song 2, dice qualcun altro. E beh, effettivamente, Tiziano, ciao, effettivamente è molto esaltante questa canzone qui, che ho scoperto grazie a te, Marco, che in realtà non doveva chiamarsi Song 2, era una specie di titolo provvisorio, no?
Alla... Sì, sì, loro l'avevano battezzata. Sai che in studio, quando lavori su un brano, magari certo, non ha ancora un titolo, lo nomini a caso, no? Con un titolo che poi verrà cambiato. Loro questa l'avevano nominata Song 2, ma era il titolo provvisorio. Poi in realtà hanno notato che durava 2 minuti e 2 secondi.
Sì.
Hanno lasciato quindi il titolo Song 2. Quello provvisorio è diventato definitivo, è stata la seconda traccia dell'album originale, ma la cosa incredibile è che addirittura la seconda traccia del loro best, quindi sai quando uno vuol fare le cose bene fino
due proprio ritorna da... Però devo dire che poi è stato anche, secondo me, magari avrebbe avuto successo lo stesso, però ecco, non riesco a immaginarla senza questo titolo. Secondo me hanno, alla fine hanno azzeccato, non volendo, hanno azzeccato il titolo giusto, perché insomma
è molto efficace, no? D'impatto. Te lo ricordi, molto
sì,
efficace,
assolutamente sì, sì. Sì, esatto, senti, esatto. Marco, ma tu hai avuto modo di incontrare i Blur per caso? Perché io ogni tanto ho queste curiosità legate al fatto, no, come sono certe rock star, pop star dal vivo rispetto a all'idea che uno si fa, no, magari, non so se tu ti è capitato mai, sì, di incontrare Damon Albarn e compagni.
Guarda, io ero all'epoca, negli anni 90, ero un grande amante, un grande sostenitore del Britpop, per cui ho avuto la fortuna di incontrare non solo Damon Albarn, ma anche gli Oasis ripetutamente, sì, i Pulp e altri, scusami, come si chiamavano quelli che facevano quella musica un po' con stile indiano?
Kula Shaker, forse.
Kula Shaker, bravo, sì, Kula Shaker, sì, sì, Kula Shaker, e tanti altri, insomma, di quel periodo, per cui ho avuto, sì, la fortuna di incontrare anche Damon Albarn, che è un cervello incredibile, una persona veramente incredibile.
Sì, devo dire, lui all'inizio volevano fare, sai, volevano ripercorrere un po' quello scontro, rivalità, no? Le due case discografiche, la Sony e la EMI all'epoca, volevano fare un po', no, il Beatles, Rolling Stones, poi c'erano anche le boy band in quel periodo, quindi Damon Albarn, un bel ragazzo, volevo metterlo lì, e poi lui invece ha dimostrato di essere tutt'altro che quella roba lì, cioè ha dimostrato di avere una capacità proprio di, sì, anche di, guarda, spaziare.
Quelle cose li servono a tutti, se ci pensi, no? Hanno fatto Take That, i 17, sì, Beatles, Rolling Stone, Duran Duran, Spandau Ballet, servono alla discografia, servono alle band, di solito serve alla band anche quella magari che arriva seconda, no? In questa, sì, in questa diatriba, sì, in questa sfida, serve alle radio perché hanno materiale ovviamente per dare notizie e tutto quanto, serve al pubblico perché si schiera clamorosamente da una parte o dall'altra creando un fermento e un movimento davvero pazzesco, per cui ben venga. Poi in realtà delle due band, Blur e Oasis, chi ci ha sguazzato di più sono stati gli Oasis, che hanno colto, sì, la palla al balzo per non perdere occasione per far parlare di se stessi, come fanno ancora oggi poi in realtà anche da solisti. Diciamo che gli Oasis sono molto bravi e sono, credo, fra i più grandi manipolatori della stampa.
Senti,
loro sanno come uscire in prima pagina e far parlare di sé.
Sì, anche quella è una capacità, diciamo, che insomma può risultare utile. Senti, come proseguiamo adesso, Marco?
Allora, guarda, volevo affrontare un discorso figli di, nel senso, figli di grandi artisti o di, vabbè, nel nostro caso musicali, però i figli, okay, di possono essere anche figli di registi, figli di politici o di altre cose, insomma.
Ma quando hai detto figli di, mi hai preso, cioè, ho avuto un attimo di, come figli di, sì, figli, dice, figli d'arte potremmo dire, ecco, diciamo così.
Figli d'arte.
Esatto, sì.
No, se entriamo in quel settore, allora
è lunga la lista, sì, sì, infatti.
È lunga la lista, esatto. No, perché sono rimasto colpito dal fatto che tanta stampa nelle settimane scorse si sia stupita perché il figlio di Bono ha pubblicato un singolo con la sua band.
Sì.
Ora, in realtà il figlio di Bono ha una band già da qualche anno e aveva già pubblicato un intero album che probabilmente era passato inosservato un po' qui in Italia. È uscito sì un singolo nuovo, la cosa che colpisce ascoltando questa band che si chiama Inhaler è che la rassomiglianza con la band del padre è abbastanza vistosa, insomma, sembra di capire. Quindi volevo far ascoltare questo nuovo singolo degli Inhaler che si chiama These Are The Days e lanciare questa cosa da 1 a 10. Quanto questo brano potrebbe essere un brano degli U2 e quanto no, ma questo non vuole essere una critica, perché il figlio di Bono è un grande talento, onestamente, per cui gli auguro veramente tanta fortuna. Però volevo farvelo ascoltare, semplicemente.
Bene, l'ascoltiamo insieme. Marco, io penso poi, apriamo una parentesi sui magari anche sui figli di papà o mamme, eccetera, e cerchiamo di capire se c'è qualche caso. Io credo che più sei grande e più è difficile che tuo figlio possa ripetere, no, le gesta, ma non solo in musica, in arte in genere, ma anche pensiamo allo sport, cioè è complicato che tu possa esprimerti ai livelli di tuo padre, ma è anche un discorso secondo me statistico, cioè difficilmente poi si può, se parliamo di grandissimi nomi, ripetere le gesta, però potremmo provare a mettere in piedi un po' una lista di figli che se la sono cavata, diciamo,
sì,
no?
Sì,
dopo...
sì, beh, guarda, allora... Sì, non è facile, soprattutto se ti metti nello stesso settore del padre. Però abbiamo un caso eclatante in Italia di un figlio che ha superato il padre, se ci pensi. Cioè Paolo Maldini e Cesare Maldini.
Sì, assolutamente.
È stato veramente pazzesco perché già Cesare Maldini aveva una carriera incredibile, no? E Paolo è riuscito a fare addirittura meglio.
Sono casi molto, molto limitati, secondo me. Poi magari ne approfondiremo degli altri.
Sì.
Intanto chiediamolo al 3899-106-600 se vi vengono in mente dei figli di arte che in qualche modo però si sono distinti per bravura, insomma. E devo dire il caso del figlio di Bono, che però già soltanto il fatto che poi uno venga chiamato il figlio di Bono già la dice lunga, Marco. Però insomma, vabbè, figlio di Bono che ha questa band che si chiama Inhaler, secondo me si difende, non è male. Ascoltiamola insieme. These Are The Days, Inhaler, scelta dal nostro Marco Biondi. Torniamo fra poco a chiacchierare insieme.
I shouldn't have been. Bandits in charge of the silver machine, and one of our friends is alone for the ride, hanging from the window, out of his mind. I don't want my luck to fall on my feet. Don't want to feel a thing. Just want to hear you scream. These are the days that follow you home. These are. Yeah.
These Are The Days. Loro sono gli Inhaler che secondo me, Marco, li hanno massacrati, devo dire, qua, perché io insomma li abbiamo seguiti abbastanza, a molti sono piaciuti, però molti altri li hanno un po' massacrati. Elijah Houston, figlio di Bono Vox e compagni, però secondo me invece le sanno scrivere le canzoni. Poi il sound è un pochino derivativo, questo me lo concederai, secondo
sì. Però insomma, poi sai, il problema è che il figlio canta e c'ha la voce molto simile al padre, canta
sì,
come
sì,
il padre
sì.
Quando era giovane,
quello è un po' un problema. Senti, ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati, tantissimi,
sì.
Allora, qualcuno dice il figlio di Enrico Chiesa, come no, il figlio di Enrico Chiesa, assolutamente sì. Valentino Rossi e Graziano Rossi, però insomma, adesso con tutto il rispetto per Graziano Rossi, cioè, Valentino è stato insomma tra i più grandi, se non il più grande di tutti. Graziano Rossi, sì, correva in moto, però insomma non sì, è uno di quei casi in cui il figlio supera di gran lunga il padre, ecco, possiamo dire così,
sì.
Jeff Buckley, però ecco, qui per esempio su Jeff Buckley possiamo dire che insomma è dura scegliere, nel senso che tra Tim Buckley e Jeff Buckley, insomma, due grandissimi artisti e anche in qualche modo forse diversi fra loro. Tu che dici, Marco?
Sì. Sì, sì, molto diversi fra di loro, purtroppo con una vita interrotta troppo presto e...
Sì.
Beh, certo, Tim Buckley comunque diciamo che non aveva forse raggiunto i livelli di popolarità di Jeff Buckley, perché
sì.
C'erano la situazione di comunicazione dei media completamente diversa, no? Alla sua epoca, per cui bisogna calcolare sempre anche quello. Oggi si diventa anche più famosi perché i media sono diversi rispetto a 40-50 anni fa, insomma.
Certo, certo. E poi insomma, comunque qualcuno dice Piero e Alberto Angela, anche
beh,
quello
sì, anche, certo.
È un caso di,
certo.
Di figli di papà che si sono difesi alla grande, sì. Dimmi.
Alberto Angela, che oltretutto è un sex symbol incredibile per
sì.
Le donne.
Sì, 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 piace tantissimo. È proprio, sì, sì, è veramente un altro che Brad Pitt. Proprio è il nostro sex symbol di riferimento italiano. Nel mondo del country mi viene in mente Hank Williams Jr. Ce lo propone sì. Emanuele. Claudio dice che somigliano gli Inhaler più ai Coldplay, che odio. Questo brano gli ricorda più i Coldplay. Qualcun altro dice: scusate, ma Federico Chiesa non è più forte di Enrico, ecco, adesso qui si scatena il dibattito.
No, per ora no, sicuramente, però in proiezione futura diciamo che potrebbe diventarlo
e comunque insomma non è male già, ecco, il risultato che ha raggiunto in qualche anno di carriera Federico Chiesa. Intanto Steph e Del Curry, ci spostiamo all'NBA se non sbaglio, più che una canzone di Bono sembra una canzone degli Stereophonics, scrive qualcun altro di voi. E
ci
poi Jeff Buckley lo citano in tanti, praticamente il figlio ha la stessa voce del padre, mi viene in mente anche Jeff Buckley che purtroppo è molto giovane. Ben Stiller e Robert De Niro sono entrambi figli d'arte di un attore e di un artista, ma di gran lunga più famosi dei propri padri. Sì, assolutamente sì.
Sì, vero.
E poi vediamo un po' i Dumas. Ecco, per esempio in letteratura i Dumas padre e figlio hanno avuto un grandissimo successo entrambi. Dumas padre e figlio. C'erano anche i Bach padre e figlio, se vogliamo metterla sul piano della musica classica. Insomma, anche i Bach, devo dire, insomma, in tanti. Allora, intanto c'è qualcuno che ci scrive e ci ascolta dall'ospedale Giuseppe Castelli di Verbania. Quindi facciamo un grandissimo abbraccio anche a questo nostro amico. E a questo punto, i Villeneuve della Formula 1, Villeneuve padre e figlio, con
giusto,
destini
certo.
Molto diversi, nel senso che Gilles ha vinto pochissimo, ma è rimasto un mito, un simbolo, un pilota leggendario. Ha vinto solo 6 Gran Premi, mai un titolo mondiale. Mentre Jacques non ha avuto, diciamo, quella, anche perché ha vissuto sportivamente un'altra epoca, evidentemente, ma è diventato campione del mondo 96. Quindi insomma si è difeso alla grande, ha portato a casa quel campionato mondiale che era sfuggito al papà. E ne arrivano tanti altri, Christian De Sica, Vittorio De Sica. Ovviamente Vittorio ha vinto 4 Oscar, è stato un gigante della cinematografia italiana e internazionale. Però Christian ha fatto un lavoro egregio in termini di popolarità. In Italia forse è più conosciuto delle opere che ha creato oggi, che ha creato e recitato il padre. Senti Marco, ci fermiamo un attimo, poi continuiamo magari a leggerli. Torniamo con che cosa
sì.
Dopo la pubblicità?
torniamo, visto che parliamo di figli di figli d'arte, diciamo, volevo raccontarti di quella volta, visto che si parla tanto di Beatles in questi giorni, grazie al compleanno di Paul McCartney degli 80 anni, molte televisioni hanno dato giustamente grande risalto a questo evento. E allora volevo raccontarti velocemente quando poi, in due momenti diversi, parlando di John Lennon, ho incontrato sia Julian Lennon che Sean Lennon, i due figli avuti da due donne diverse. Se vuoi, dopo te lo racconto.
Dopo sì, me lo racconto, sono molto curioso. Io ho visto che Julian ha messo una foto di lui piccolino in braccio a Paul McCartney, scrivendo buon compleanno zio Paul. Sappiamo che Julian è molto molto legato a Paul McCartney, anzi diceva, se non ricordo male, aver letto che, insomma, il rapporto col padre non era ottimale, soprattutto in quegli anni di separazione dalla prima moglie di John Lennon. E invece, paradossalmente, Julian poi aveva legato di più con Paul McCartney, che era, che è diventato una sorta di padre adottivo. Poi lui era abituato, perché anche sua moglie aveva, se non ricordo male, una figlia da un precedente matrimonio. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco con i Beatles e Marco ci racconterà di questo, insomma, questa aneddoto, questa conoscenza che ha fatto appunto con i figli di John Lennon. Tra pochissimo torniamo.
Radio Rock Podcast.
Nuovo singolo degli Editors, si chiama Karma Climb. Ho voglia di sentire cosa ne pensa il nostro Marco Biondi. Che ne dici del nuovo degli Editors, Marco?
Come
ne...
vabbè, tu mi metti sempre le novità dei miei gruppi preferiti e poi mi chiedi cosa ne pensi. Che è un'ottima tattica, perché potrebbe darsi che magari uno fa un brano che non è proprio il massimo.
Sì.
Però con gli Editors si va sempre sul sicuro. Vabbè, io sono un fan degli Editors, lo dico sinceramente, per cui da sempre, da quando sono nati tanti anni fa, e ancora non sbagliano un colpo, non c'è niente da dire. Grandi Editors, grandi Karma Klein. Poi gli Editors sono molto affezionati all'Italia, attenzione,
sì.
E questa cosa mi piace molto.
E devo dire, tra l'altro, che loro hanno un rapporto, secondo me, canzoni fatte, belle canzoni fatte, altissimo. Cioè, secondo me non è difficile che sbaglino una canzone. Hanno un'infinità di brani davvero ben scritti, ben realizzati. Quindi, insomma, una band, secondo me, qualitativamente, insomma, il tasso di qualità è molto molto elevato. Qui arrivano un sacco di messaggi, Marco, sui figli d'arte. Qualcuno ricorda Jacob Dylan, e a me mi piace il fatto che quando si presentò con i suoi Wallflowers, che ebbero anche un discreto successo, Jacob Dylan, lui, mi ricordo che ci furono queste interviste, siamo alla fine degli anni 90, ricorderai, Marco, a un certo punto lui diceva: no, io non voglio però essere ricordato come il figlio di Bob Dylan, io faccio la mia strada, il mio percorso. Però lui non è che si chiamava sul disco, non è che lui si chiamava Jacob Zimmerman, si faceva chiamare Jacob Dylan, quindi in qualche modo, insomma, voglio dire, tu ci giocavi, no, un po' con questa parentela, perché se no ti saresti chiamato Zimmerman, oppure ti sceglievi un altro nome d'arte. E invece lui, guarda caso, si identificava come Jacob Dylan. Vabbè, insomma,
è vero. Beh, a proposito di nomi, di nomi d'arte e nomi veri, a me ha colpito molto la carriera del figlio di Ringo Starr. Ringo Starr è il batterista dei Beatles. Ringo si chiama Starsky di cognome, e quindi il figlio si chiama Zach Starsky. Lui ha usato nome e cognome reali, quindi Zach Starsky, e questo ragazzo è andato pure a scuola di batteria, è diventato uno dei più bravi batteristi al mondo, secondo me, in questo momento, tant'è vero che è stato il batterista per molti anni degli Oasis e oggi è il batterista ufficiale ancora oggi degli Who. Quindi massimo rispetto a un figlio d'arte che veramente ha fatto grandi cose.
Qualcuno mi dice, io non lo sapevo, che è il figlio di James Hetfield, Castor Hetfield, è il batterista della band Buster Dane. Questo non mi sfugge, adesso andrò a recuperare. Tra l'altro qualcuno nomina Charlie Sheen, naturalmente figlio di Martin Sheen, un altro di voi, Rupert, insomma, porterebbe un po' più il discorso sul piano, se, al di là del fatto che siano figli d'arte o meno, il successo che hanno avuto, se hanno avuto la strada spianata o sono veramente bravi. Cioè, qua, e questo però è difficile da valutare, quanto hanno avuto la strada spianata o quanto in realtà ce l'hanno fatta perché sono bravi, a prescindere. Veniamo al discorso però che avevamo anticipato prima della pubblicità, sui figli di John Lennon, che tu hai avuto modo di conoscere, no, Marco? Ci raccontavi.
Sì, ma infatti guarda, rispondo già facendoti un esempio alla domanda giusta che è appena stata fatta, perché Julian Lennon in realtà non è che ha avuto proprio questa strada spianata, perché quando tu sei figlio di John Lennon, parliamo degli anni 90, lui ha cominciato a fare musica negli anni 90, Julian Lennon, quindi quando John Lennon era già anche scomparso purtroppo. Julian ha avuto una vita anche molto difficile, perché è stato il figlio, lui è figlio della prima moglie Cinzia di John Lennon, quindi con appena nato lui è esplosa la Beatlemania, John non era mai a casa, insomma la storia bene o male si sa, adesso non sto qui a raccontarvela. Julian l'ho intervistato ed è stato un flash incredibile, Emilio, perché era una persona assolutamente adorabile, proprio una persona squisita, è molto somigliante a John, ok? Quindi io mi sono trovato nello studio con lui, con una persona molto rassomigliante a John. A un certo punto gli ho chiesto, Julian, lui era in promozione ovviamente per il suo album nuovo, gli ho detto, ma è un problema se ti faccio domande anche su tuo padre, sugli album e le canzoni di tuo padre? Lui mi ha detto no, anzi a me fa molto piacere parlare di mio padre. E la cosa surreale che si è creata è quando io gli ho chiesto qual era la sua canzone preferita dei Beatles, lui mi ha risposto A Day in the Life, e nel dargli la spiegazione e nel parlare durante l'intervista, la cosa più clamorosa è che ancor più che la faccia era la voce uguale a quella di John Lennon. Io chiudevo gli occhi e mi sembrava di avere John Lennon che parlava di fianco, perché la voce è assolutamente identica o quasi, e sentire Julian Lennon con la voce di John Lennon che ti parla dei Beatles è stato un momento veramente magico, ti dico la verità.
Quello è pazzesco. Io ricordo, non c'entra assolutamente nulla, ma un altro che ha la voce molto simile e che in qualche modo è rimasto anche un po' schiacciato dal, tornando un attimo in Italia, dal successo del padre, è Cristiano De André. Cristiano De André è anche fisicamente, lo ricorda tantissimo Fabrizio, però sai, quando sei figlio di Fabrizio De André è complicato. Poi io non invidio tantissimo, devo dire la verità, perché molti dicono la strada spianata, sì, la strada spianata probabilmente hai delle opportunità, delle chance che altri non hanno, però che peso che devi portare, no Marco, sulle spalle.
Ma sai, ricordiamoci che se la strada spianata la puoi avere perché tuo padre conosce tutti e quindi ti può aprire delle porte, ok, poi però tu devi vincere di tuo. I figli di Adriano Celentano, mi riferisco a Giacomo in modo particolare, che è nella musica ormai da tanti anni, purtroppo ha sempre pagato il prezzo di chiamarsi Celentano di cognome.
Certo.
Giacomo è un bravissimo ragazzo che ha fatto anche delle cose belle nel suo genere, però ha sempre avuto questo macigno, no, del genio di Adriano Celentano, e quando tu hai un padre così geniale, che è un fenomeno di questi, a questi livelli, è difficile, è molto difficile.
Devo dire, è molto brava, grazie Carlotta che la cita, Frances Bean Cobain. Io l'ho, una bellissima ragazza e anche molto brava, la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love, non ha avuto forse ancora il successo, ovviamente non ha avuto il successo del papà, ma non ha avuto un grandissimo successo forse, però devo dire l'ho trovata brava e anche molto equilibrata, stranamente, perché insomma è facile che i genitori, che i figli di genitori insomma così importanti e con un vissuto così drammatico anche si possano perdere a volte, no? E quindi invece l'ho trovata non male, devo dire, la figlia di Kurt Cobain. Ogni tanto vedo qualche video, cosa.
È curiosa una cosa, Emilio, facci caso, in altri settori ci sono vari esempi di figli che hanno superato i padri, li abbiamo già nominati alcuni prima, no? Nella musica è più difficile in teoria, perché gli esempi sono veramente pochissimi, se ci pensi. Forse perché siamo talmente attaccati a un momento storico particolare, quando seguivamo quell'artista particolare che rappresenta un certo momento della nostra vita, e quindi ricordiamo quell'artista e quel momento della nostra vita con grande affetto, che non riusciamo poi a fare il salto e giudicare i figli in maniera obiettiva, forse. Che dici?
È assolutamente così. Potremmo fare tantissimi altri esempi, tantissimi altri messaggi stanno arrivando. Voglio ascoltare però un po' di musica. Cosa mettiamo a questo punto, Marco?
Beh, abbiamo parlato di John Lennon e di Julian, abbiamo nominato Paul McCartney e i suoi 80 anni, io andrei sui Beatles, anche perché tornando al discorso delle commemorazioni, in quel lontano 1967 i Beatles non avevano pubblicato solo Sgt. Pepper's il primo giugno, come abbiamo già ampiamente detto la settimana scorsa. Nello stesso anno, pensa un po' come erano questi ragazzi a livello artistico, nello stesso anno hanno trovato il tempo per fare un film chiamato Magical Mystery Tour, di fare tutta una colonna sonora chiamata Magical Mystery Tour, uscito per il Natale di quell'anno, e nello stesso anno è uscito da quella colonna sonora un singolo che è arrivato al numero uno ancora una volta, tanto per cambiare, che si chiamava I'm the Walrus.
naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Cuckoo, cuckoo.
The Warhols, non sono i Beatles, naturalmente, alle 9.55 su Radio Rock con Emilio Pappagallo, Marco Biondi. Marco, ci siamo un po' dilungati, abbiamo dovuto tagliare un po' la scaletta, recupereremo settimana prossima, però insomma sono arrivati parecchi messaggi interessanti. Qualcuno ci dice Jason Bonham, potentissimo batterista. Poi, a parte gli Nailer, che apprezzo, al di là della presenza del figlio di Bono, anche gli U2, nel momento in cui il padre dovesse perdere la voce per via dell'età, con Eli potrebbero garantirsi altri 20 anni di carriera, cioè, come dire, no, potremmo, questo non è male effettivamente. E poi ci dicono, ascoltate il figlio di Ligabue, batterista potentissimo. E a proposito di batteristi, aggiungo anche Marco, ci scrivono Jay Weinberg, batterista degli Slipknot, è il figlio di Max Weinberg, batterista della E Street Band di Springsteen. Quindi voglio dire, figli d'arte ne abbiamo citati davvero tanti stamattina. Senti, qui vogliono ancora aneddoti da parte tua, racconti, insomma, piano piano ce li regalerai, caro Marco. Intanto però dobbiamo chiudere con l'ultima scelta musicale di oggi, anche oggi è volato il tempo.
Sì, è volato, guarda, incredibile. Per noi potevamo essere neanche a metà programma, ma sì, vabbè, quando le cose divertono condivido. Sempre così, e vabbè. Allora, ultimo brano scelto, come succede sempre in ogni nostro appuntamento, una band nuova italiana, sì, da segnalare. È una band che anche in questo caso canta in inglese, poi più avanti sceglierò anche band che canteranno in italiano, promesso, però mi piace questo tocco internazionale che tante band italiane hanno. Questa si chiama The Gibbertines, è una band originaria di Milano. Loro dicono di ispirarsi a band come Mumford & Sons, Lumineers, oppure artisti come Father John Misty, Local Natives o Kings of Leon, eccetera. Lo troverete queste influenze nel loro brano che andrò a farvi ascoltare adesso. Hanno realizzato un concept album che trovate su tutti i digital store, che si chiama The Life and Death of John Doe, cioè la vita e la morte di John Doe. John Doe è questo personaggio che loro si sono inventati, e per interpretarlo dal vivo il cantante indossa una maschera molto particolare, perché John Doe è una persona dall'identità sconosciuta o comunque nascosta, no? E il messaggio del concept album è: per quanto tutto cerchiamo di lasciare un segno nel nostro passaggio in questa vita, cioè tutti noi vorremmo un domani essere ricordati, no, per quello che abbiamo fatto, e quindi lasciare un segno di riconoscimento, tra 200 anni nessuno probabilmente si ricorderà di noi. Siamo tutti dimenticabili e siamo tutti quindi dei John Doe. E quindi vi invito ad ascoltare questo album e soprattutto a tradurvi anche i testi che trovate comunque online, perché è molto significativo, è un gran bel progetto, devo dire.
Molto interessante. Tra l'altro devo dire, Marco, l'ho già detto credo settimana scorsa o quella prima, ma tutta la musica che ci porti, italiana, ci fa capire che c'è un mondo che noi spesso non conosciamo, anche noi addetti ai lavori a volte, perché è davvero, ci sono davvero tantissime cose interessanti da scoprire, ed è bello insomma farlo, fare squadra, unirci, no? Unire un po' le forze per far conoscere le belle realtà che abbiamo anche nel nostro paese. Quindi Ghibertin, sono molto curioso di ascoltarli, i vostri messaggi naturalmente al 3899 106 600, recensioni varie. Mi scuso con tutti, Marco, con tutti gli ascoltatori che non sono riuscito a leggere stamattina, con i figli di, magari lo riprenderemo questo discorso, sì, che ha questo tema che ha molto appassionato. Intanto ti ringrazio e ti do appuntamento alla settimana prossima. Ci lasciamo proprio con i Ghibertins di Round Trip. Grazie Marco.
Esatto, grazie a te Emilio, grazie a voi.
Ciao a tutti, ciao a tutti, chiudiamo proprio con i Ghibertins di Round Trip. Vi lascio con Boris e Tatiana in Gagarin. L'appuntamento è a domani per quanto riguarda il The Rock Show, a partire dalle ore 6. Bene, Ghibertins, Round Trip, l'ultima scelta di Marco Biondi, che ritroviamo lunedì prossimo puntuali alle ore 9. Ciao a tutti e a domani, ciao.
Ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show, tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.